Abbiamo considerato nella scorsa puntata gli strali che Adolf Grunbaum lancia contro due bersagli di un certo calibro, vale a dire gli ermeneuti e Popper. Resta da vedere l'attacco che Grunbaum muoverà allo stesso Freud. La sua strategia comincia ad apparirci chiara. Grunbaum non vuole essere confuso con uno dei tanti numerosi critici di Freud che vi erano sulla piazza negli anni 80 del secolo scorso. E i principali, secondo lui, in quel contesto culturale erano gli ermeneuti e Popper. Grunbaum finora ci ha detto: guardate che io non ho molto a che fare con questi signori, criticano Freud per i motivi sbagliati. Se proprio devo scegliere, allora scelgo Freud, che almeno aveva una genuina intenzione di costruire una scienza dell'animo umano. E la sua psicoanalisi sarebbe stata, secondo alcuni, il compasso dell'animo umano, il compasso dell'anima. Bene, ma cosa vuol dire criticare Freud quando Freud si è occupato di tutto? Quando il raggio di applicazione della teoria psicoanalitica, il raggio di applicazione anche teorica, di studio, andava dalla guerra al disagio della civiltà, alle religioni monoteiste, allo sviluppo della personalità normale, ai sogni, ai lapsus, ai motti di spirito. Basta guardare uno sguardo superficiale ai titoli della produzione di Freud, ci mostra come un singolo uomo con una disciplina da lui creata aveva trattato quasi tutti gli argomenti che riguardavano il comportamento umano, individuale e sociale. A questo punto c'è da scegliere chiaramente il cuore, per così dire, il nocciolo della teoria freudiana. E Grunbaum, o Grunbaum che dir si voglia, sa che il corpus freudiano è molto vasto. Sì, ma lui l'ha letto tutto e ha scelto con accuratezza le parti centrali. Naturalmente ogni scelta delle parti centrali di una teoria così vasta è problematica. Non avremmo gli stessi problemi per scegliere le parti centrali della teoria di Newton, della teoria meccanica di Newton, perché i quattro assiomi, le quattro leggi sono sicuramente il cuore della teoria di Newton. Ma qual è il cuore della teoria freudiana? Seguiamo ancora una volta il nostro Marcello Pera, che ci è stato così utile finora, a pagina 15 della sua introduzione al saggio di Grunbaum. Dice Marcello Pera: in che cosa consiste questo cuore? Nella teoria della rimozione, che lo stesso Freud considerò il pilastro di tutto il suo edificio. Non so se ai tempi nostri la maggior parte degli psicoanalisti sarebbe disposta a considerare la teoria della rimozione il cuore della teoria psicoanalitica e anche della loro pratica analitica, ma dall'albero di Freud, dal grosso tronco freudiano, si sono diramati molti rami, e non tutti della migliore qualità, ma noi torniamo a Freud. A questo proposito, Freud sostenne: 1. Che la rimozione di certi contenuti mentali produce qualche sintomo nevrotico. Ciò di cui ci siamo occupati anche nelle nostre lezioni, che solo la corretta visione da parte del paziente nel trattamento analitico elimina tali sintomi, la corretta visione dei contenuti rimossi. Noi nelle lezioni abbiamo usato l'espressione è condizione necessaria per eliminare i sintomi nevrotici, ma grosso modo è la stessa tesi qui riassunta da Pera. Anche Freud utilizzerà il termine condizione necessaria e questo ci fa molto piacere, ovviamente. In altri termini, Freud si impegnò su due tesi causali che Marcello Pera denomina 1 e 2, e noi dobbiamo seguirlo in questo. Due tesi causali. 1. Solo il trattamento analitico consente al paziente una visione delle cause inconsce della sua nevrosi. Non c'è altro modo, secondo Freud, per ricordare i contenuti rimossi e quindi portare alla luce le cause inconsce della nevrosi, se non il trattamento analitico o terapia analitica, che che essenzialmente consiste in una serie di colloqui tra paziente e analista basati sul cosiddetto metodo delle libere associazioni. Solo il trattamento analitico consente al paziente una visione delle cause inconsce della sua nevrosi. Potremmo tradurre questa frase di Pera, ma di Grunbaum in primo luogo, dicendo che il trattamento analitico è condizione necessaria per la visione, la corretta visione. Condizione necessaria, non è sufficiente, non la garantisce, ma senza quella tu non ottieni la corretta visione. Due, che solo la corretta visione di tali cause da parte del paziente consente una durevole cura della sua nevrosi, solo la corretta visione di tali cause, che è prodotta solo dal trattamento analitico. Vedete, la parola solo ci mette subito in allarme, nel senso che quando si usa solo si sta parlando di una condizione necessaria. E quindi il punto 2 lo possiamo riformulare così, che la corretta visione di tali cause, le cause inconsce della nevrosi, è una condizione necessaria di cosa? Di una durevole cura della sua nevrosi. Durevole cura della sua nevrosi o durevole remissione dei sintomi nevrotici è un modo per dire guarigione o netto miglioramento. Ma sapete che il concetto di guarigione dalla nevrosi o da qualunque altra malattia mentale non è facile da definire. Non è che uno può fare come con un virus e dice: mi sono negativizzato, ho fatto il test, sono negativo. No. Non funziona così con le malattie mentali. Non c'è un'evidenza lampante della tua guarigione. Durevole cura, durevole remissione dei sintomi. Bene, queste due tesi, e qui sono io che parlo e non Pera, enunciano condizioni necessarie. Uno, per ricordarsi le cause inconsce e dimenticate con la rimozione. Due, per guarire. Sulla base di questo ricordo, del ricordo delle cause inconsce. Grunbaum chiama la condizione congiunzione di 1 e 2, quelle tesi che vi ho appena detto, tesi della condizione necessaria. In realtà la tesi della condizione necessaria è la congiunzione di due tesi sulla causa necessaria, la prima del corretto ricordo, la corretta visione, e la seconda della guarigione. E poiché Freud, a difesa dell'attendibilità dei suoi dati clinici, i dati clinici, quelli ottenuti nell'ambito del colloquio terapeutico, come nella medicina somatica, i dati clinici sono ottenuti attraverso i test in ospedale, per esempio, o attraverso la visita del medico. E poiché Freud, a difesa dell'attendibilità dei suoi dati clinici, aveva scritto che, cito Grunbaum, la soluzione dei suoi conflitti, cioè dei conflitti del paziente, il superamento delle sue resistenze, riesce solo se, condizione necessaria, gli sono state date quelle rappresentazioni anticipatorie che concordano con la realtà che è in lui, cioè una corretta visione delle cause inconsce della sua nevrosi che sono in lui. Egli Grunbaum chiama l'argomento di cui 1 e 2 sono le premesse, argomento della concordanza. Gli argomenti di Freud sull'efficacia della terapia psicoanalitica si fondano sulle tesi 1 e 2. E l'argomento e le considerazioni che vedremo che Freud fa sulla base di queste due premesse possiamo chiamarle argomento della concordanza perché ci dicono che la terapia analitica funziona fornendo una rappresentazione delle cose, delle cause inconsce che concorda con la realtà interna del soggetto. Cioè, lo psicanalista fornisce al paziente nell'ambito del colloquio, sia pure non sempre in modo esplicito, delle rappresentazioni anticipatorie, delle possibili idee su cos'è successo, su cosa ha rimosso il paziente che concordano con la realtà che è in lui. Bisogna davvero ammettere che che il linguaggio, a volte di Freud e poi di Grunbaum, non è sempre del tutto nitido, perché rappresentazioni anticipatorie che concordano con la realtà che in lui non è una delle espressioni più chiare, ma il concetto di concordanza vuol dire, detto proprio brutalmente, che quello che il paziente ricorda in analisi è vero, corrisponde a quanto gli è accaduto, o come eventi reali o come fantasie rimosse, e che questa visione corretta prelude alla guarigione. C'è qua questa idea che la verità ci rende liberi, liberi dalla nevrosi. E mentre diciamo questa cosa, che in Freud è così importante la verità, cioè il ricordo corretto, non la suggestione, che la verità ci libera dalla nevrosi, viene in mente il Vangelo di Giovanni, quando Giovanni dirà, altri apostoli, Gesù stesso, la verità vi rende liberi. Naturalmente si tratta di echi che erano presenti nella vasta cultura di Freud. Abbiamo già notato, diciamo così, echi di Platone, anche in Platone, quando dentro la caverna capiscono che le ombre sono ombre, non sono le cose reali, gli oggetti reali sono dietro i prigionieri della caverna, essi possono alla fine uscire dalla caverna. E anche lì la verità ti rende liberi. Ora, il rapporto tra verità e libertà, sapere la verità ci aiuta a essere liberi, è un tema su cui naturalmente si può stare molto a lungo ed è anche un tema classico della riflessione occidentale sull'etica e sulla politica. Non vi è dubbio che dove le persone non sono libere, perché vivono in uno stato totalitario con qualche grande fratello, non importa se nazista o comunista, non ha importanza, tutte le forme totalitarie, teocratiche, di qualunque tipo, lì la menzogna la fa da padrona e tu non sei libero. Ma questo nesso tra verità e libertà è assolutamente chiaro quando si parla di politica, ma qua stiamo parlando di un individuo, di ciò che lo rende meno libero. Sicuramente la sua nevrosi non lo rende libero. Uno che si alza tutte le notti 20 volte per controllare se il gas è chiuso, una persona che si avvicina a un bicchiere d'acqua per berlo, ne ha un orrore infinito e si fa prendere da attacchi di panico, non è molto libero nell'azione di ogni giorno. La nevrosi forse diminuisce il nostro tasso di libertà e la verità ci rende liberi dalla nevrosi. Questa è l'idea di Freud, un'idea molto bella, un'idea suggestiva. C'è poco da fare, la strepitosa capacità di scrittura di Freud e il carattere plausibile delle sue argomentazioni ne favorirono ampiamente l'accettazione. Per cui criticare Freud è una cosa niente affatto banale. Non è uno degli psicanalisti moderni contemporanei che ci infliggono lezioni spesso incomprensibili e spesso banali. Tra la profondità oscura e la banalità c'è una sottile linea divisoria. Bene, Marcello Pera non vuole ripetere qui i minuziosi argomenti di Grunbaum, e a dire la verità neanche voi li troverete nel sommario. Per trovarli davvero dovete andare sul libro. Però per limitarci all'essenziale, ora leggo Marcello Pera, pagina 15, si ricorderà che egli, Freud, ritiene che l'argomento della concordanza è insostenibile. Da ciò, attraverso analisi particolareggiate, trae conseguenze devastanti per la psicanalisi, in particolare di due ordini. E per sapere quali sono questi due ordini di conseguenze devastanti che Grunbaum trae dalla scorrettezza, dalla non validità del fondamentale argomento della concordanza, cioè della teoria della nevrosi di Freud, dobbiamo aspettare la prossima puntata.